Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi ci occuperemo delle tappe di avvicinamento delle squadre italiane al campionato di Serie A che comincia il prossimo fine settimana e di tennis. Ma daremo soprattutto spazio agli sport più tipicamente australiani come il rugby e l'AFL, visto che gli Wallabies hanno appena incassato una delle peggiori sconfitte della loro storia contro i tradizionali rivali neozelandesi e visto che la regular season del campionato di football australiano volge al termine e per le squadre di Melbourne questa stagione è stata molto particolare. Ce ne parla Dario Castaldo che dovrebbe essere appena rientrato in studio a Melbourne. Ciao Dario.
Ci sono, buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Dario ci diceva quindi in primo piano oggi AFL e rugby. Nel primo caso siamo alla vigilia dei playoff ai quali rischiano di partecipare quasi tutte le squadre di Melbourne e poi sempre in tema di palloni ovali c'è invece il rugby dove non ci sono buone notizie per la nazionale australiana.
Sì, nazionale australiana che è stata battuta addirittura 57-22, quindi con 35 punti di scarto dalla Nuova Zelanda nel match disputato sabato a Auckland che assegnava anche la Bledisloe Cup, questo trofeo che si contende appunto tra le due sponde del mare di Tasman. La Nuova Zelanda se l'è aggiudicata la Coppa per la 49esima volta, l'Australia è ferma a 12, ma quel che più conta è che l'Australia non vince la Bledisloe Cup dal 2002 e da allora ha incassato una serie di sconfitte nettissime, in qualche caso sportivamente un po' disonorevoli, me ne sono appuntate alcune, c'è stato il 51-20 del 2003, il 51-20 del 2014, il 41-13 del 2015, poi il 40-12 del 2018, poi la peggiore di sempre in termini numerici che è stata la sconfitta per 43-5 nel 2020, dunque quando i neozelandesi vinsero con 38 punti di margine. Numericamente parlando, questo 57-22 di sabato è molto vicino, come detto i punti di margine in favore degli All Blacks sono stati 35 e insomma ci siamo domandati come si spiegasse questa sconfitta così netta considerando che tra l'altro fino a metà gara il distacco non era enorme e come si giustifichi il fatto che la forbice tra Wallabies e All Blacks si stia allargando. Bene, lo abbiamo chiesto poco prima dell'inizio del programma all'esperto telecronista e anche giocatore di rugby Luca Tramontina. Ascoltiamolo.
Si fa presto a dire gli All Blacks vincono largo, sono i più forti, non ce n'è per nessuno. In realtà abbiamo visto che l'Argentina ce l'ha fatta l'anno scorso, l'Australia qualche volta è riuscita a sfangarsela, l'Irlanda qualche anno fa anche. Quindi sono meno imbattibili che diciamo gli All Blacks del 2005 di Tano Umaga per intendere, no? Lì proprio erano discorsi chiusi in partenza, questa volta no. Perché continua ad andare così la forbice di... soprattutto per il fatto che c'è un sistema di selezione e di base che è molto più ampio. Abbiamo detto parecchie volte cosa manca a metà, anche se nominalmente c'è in Australia, manca qualcosa che stia tra il Super Rugby, quindi il Championship, quindi la Bledisloe Cup e i bambini che giocano nelle strade. È nella fase intermedia che la Nuova Zelanda è più forte degli altri paesi. C'è da dire che anche se i Warriors nell'NRL stanno andando bene, non ha un altro rugby che distribuisce. Possiamo girarla dall'altra parte, è vero però anche che il rugby league australiano fornisce il rugby union, così che possiamo vederla come la sfortuna e anche come la fortuna del rugby union. È una forbice non direi né più stretta né più larga, direi più altalenante. Allora 3-4 anni fa ci si chiedeva sì, ma quando perdono questi All Blacks per poter fare due titoli giornalistici, no? Adesso invece si vedono dei punti dove sono attaccabili. Fa ridere perché lo dico dopo una vittoria larghissima, se qualcuno magari che ha perso qualche pezzo intermedio può pensare male. Ci sono stati due momenti molto positivi per l'Australia, che dopo ne ha imbarcati 50, ricordiamolo sempre. Intanto da mischia ordinata l'Australia è andata benissimo. Ha causato una meta da mischia ordinata che per gli intenditori è un segnale per il futuro. Eravamo abituati a un'Australia che quando andava bene se la sfangava in mischia. Abbiamo visto un ottimo mediano di mischia piccolo che però ha fatto dei grossi errori difensivi. Le squadre di club non sono abbastanza forti per rifornire l'Australia di rugby. Questa è una forbice che sulla partita secca non dirà niente nei prossimi 5 anni, anzi sarà più facile che l'Australia batta gli All Blacks, però sulle 10 partite 8 le portano ancora a casa loro.
Beh, insomma, dati i precedenti già sarebbe buono portarne a casa 2 dalla prospettiva dei Wallabies. Tra l'altro, Luca, la Bledisloe Cup vale anche come match inaugurale del Rugby Championship, che è l'equivalente del 6 nazioni per l'emisfero australe, torneo che è l'evoluzione del Three Nation e che oltre ad Australia e Nuova Zelanda include anche Sudafrica e Argentina. In tempi di pandemia questo fu uno dei primi appuntamenti sportivi mondiali annullati, adesso invece si gioca nonostante la bolla di viaggio tra Australia e Nuova Zelanda sia scoppiata e le enormi difficoltà logistiche dettate dagli spostamenti tra paesi che sono così distanti tra loro. Il Sudafrica nel fine settimana ha battuto l'Argentina di 20 punti, 32-12, e tra una settimana sono in programma i return match. Si gioca Argentina-Sudafrica, però sempre in Sudafrica, a Port Elizabeth, mentre Australia-Nuova Zelanda è in programma a Perth. Tra l'altro in Australia si giocheranno, sempre per le questioni logistiche di cui sopra, anche le 2 partite in programma tra Argentina e Nuova Zelanda. Ti chiedo se c'è qualcuno o qualcosa che possa impedire agli All Blacks di confermarsi campioni, se l'Australia, giocando a Perth, potrebbe avere qualche altro vantaggio di altro tipo, e in generale come vedi questi championships molto particolari, perché insomma il fattore campo un po' salta.
Salta molto il fattore campo, mettiamo così, negli ultimi anni è saltato un po' di più. Una volta, quando andavi a giocare in un campo, alzavi l'occhio, tu da giocatore vedevi subito dove eri, no? Qui c'era questa atmosfera, le tribune erano fatte in questo modo, adesso anche l'architettura tende a somigliarsi di più. La pandemia ha fatto gli scherzi stranissimi, non dimentichiamo che stiamo sempre agganciati alla storia. In Sudafrica perché è fortissimo il rugby? Perché la Currie Cup durante gli anni di esclusione per l'apartheid ha coagulato tantissimo la comunità rugbyistica. L'NRL ancora una volta è stata altamente vincente per essere ripartita per prima quando l'Europa non aveva rugby. Arriviamo adesso a Rugby Union. Cosa c'entra? C'entra parecchio, perché il tipo di sbilanciamento che puoi avere va a favorire squadre più deboli. Fa ridere, ancora dobbiamo ripeterlo, perché l'Australia è appena imbarcata una tonnellata di punti dagli All Blacks, però la partita secca è la partita secca. Ci sono state quei 8-6 minuti in cui l'Australia sembrava rimettersi nel match, molto diversa quella tra Argentina e Sudafrica invece, perché lì la pandemia ha anche sbilanciato il numero di partite giocate dai giocatori. Però secondo me stiamo parlando del nulla, mi spiego meglio. Qualche volta diciamo quelli hanno riposato quindi stanno meglio, e invece dopo ci dovremmo dire avevano meno ritmo perché hanno giocato meno. Allora, i neozelandesi sono molto forti anche in panchina, però l'Australia arriverà a Perth con una panchina molto forte. Quando entra Tongan Thor, quando entra l'altra prima linea, ha dei numeri da mettere giù. L'Australia è stata forte dove una volta era debole, voglio dire nella mischia ordinata soprattutto, e nell'uso dei palloni dalle rack veloci, dei punti di contatto a certi tratti ha fatto bene, per quanto possa essere fatto bene durante una partita così persa. Ha fatto male dove invece è stata forte tutta la vita sportiva, cioè nell'organizzazione difensiva e qualche volta anche in push. È una partita secca, anomala, completamente anomala, con un'Australia che ha qualcosa da mettere in campo. Allora, perché vinca l'Australia dovrebbero allinearsi parecchi pianeti, però non possiamo, non è mai, in partite così non c'è mai da escludere il rovescione. Attenzione, lo stiamo chiamando rovescione, è qualcosa assolutamente fuori dal pronostico.
Ricordiamo che stiamo parlando con Luca Tramontin, esperto ma pessimo giocatore di hockey, rugby e tanto altro. Senti Luca, sempre in tema di palloni ovali, siamo alla vigilia dell'ultimo turno dell'AFL, il football australiano, che fino al 1990 faceva capo proprio alla Victorian Football League, si chiamava VFL. In Australia a rugby si giocava e tuttora si gioca prevalentemente in Queensland e in New South Wales, mentre a Melbourne e dintorni si giocava soprattutto a footy. Quindi si può dire che faccia rumore il fatto che ben 7 squadre di Melbourne rischiano di restare fuori dai playoff, ai quali allo stato attuale parteciperebbero soltanto i Demons Melbourne, insomma, tra l'altro dopo una vita con la chance di vincere la Minor Premiership, cosa che ai Demons non capitava dagli anni 60, e i Western Bulldogs, più Essendon, che si è infilata tra le prime otto proprio all'ultimo momento e che, affrontando Collingwood all'ultimo turno, ha delle buone chance di confermarsi nei playoff. Ma tutte le altre squadre, in particolare quelle storiche di Melbourne, quest'anno hanno fallito, e parliamo di Carlton, di Collingwood, di Richmond, di St Kilda, di Hawthorn, anche dei Kangaroos di North Melbourne. C'è una spiegazione secondo te? C'è un motivo per il quale in questa stagione le squadre di Melbourne hanno fallito nell'EFL?
Sì, guarda, ti rispondo sdoppiandomi in due. Vuoi prima il vecchio nostalgico o vuoi prima l'analista contento? Quale vuoi? Quale, dammi il via.
Il nostalgico, così chiudiamo con una nota positiva.
Andiamo di nostalgia. Allora, come si fa a avere le squadre così tante, 7-8 squadre di Melbourne potenzialmente fuori e non c'è più religione? Come si fa nell'NHL ad avere ancora Tampa Bay, la spiaggia che vince? Però sono discorsi che abbiamo già fatto quando i Brumbies si sono presentati in Rugby Union. Diciamo, ma Canberra è una squadra di Rugby Union? Ma ci sono i Raiders, ma cosa scherziamo? Ma a Melbourne, la squadra di Rugby League, che è la terra del football australiano, quante volte l'abbiamo fatto questi discorsi qua? Vuol dire che i sistemi funzionano, il salary cap funziona. Qua torniamo al mio sdoppiamento. Io da vecchio nostalgico dico, ma che vedere Hawthorn, i grandi avversari, così in fondo, non mi piace, ti dispiace, no? Vedere, torniamo all'hockey, in Montreal, Toronto, dietro alle spiaggiaiole, così da montanaro, da vecchio analista, ti può dispiacere. Dall'altro lato vuol dire che il sistema delle espansioni, pur zoppicando a volte, funziona. Quante volte abbiamo commentato con imbarazzo i risultati di Gold Coast nel football australiano, tantissime volte, eppure adesso abbiamo dovuto dare loro tempo. Ti ricordo una cosa, lo ricordo agli amici italiani e australiani: nel rugby league super professionistico inglese, nel Super League, è in testa una squadra francese, l'unica squadra francese, i Catalan Dragons, guidati tra l'altro da Malone, il grande veterano dell'NRL. Nel Championship, la seconda lega sempre super professionistica del rugby league inglese, è in testa Tolosa, quindi l'unica francese, perché il sistema di salary cap impedisce di fare un ciclo per 20 anni e che vincano sempre le stesse tre. Ti permette il ciclo delle 3-4 vittorie di Geelong, di Hawthorn, le ricordiamo benissimo. Però ai Melbourne Demons, quante volte li abbiamo commentati in fondo alla classifica con il nome della città di Melbourne imbarazzante? Guarda dove sono adesso, vuol dire che il sistema dei draft funziona. Questa è una grande speranza. Io tifo per l'espansione, sono sdoppiato perché tifo per le vecchie stazioni, no? Perché ti affezioni al nome. Però questi sono argomenti a favore di chi sostiene l'espansione, di chi dice mettiamo la franchigia di EFL anche in Nuova Zelanda. Ecco, quindi bisogna un po' voler bene a queste dolorose esclusioni storiche.
Quindi non c'entra niente magari il fatto, non lo so, che nell'MCG semivuoto si giochi peggio rispetto ad uno stadio più piccolo senza pubblico.
Guarda, entrare nei temi, avessimo 8 giorni, sarebbe interessantissimo, perché possiamo vedere anche da che giocatori sono composte queste squadre, diciamo, da espansione, no? In tutti i nostri sport, no? Perché se noi abbiamo tutti i giocatori formati a Melbourne e che vanno a fare le fortune di Gold Coast, possiamo farci un'analisi sopra. Se andiamo a vedere, torniamo all'hockey, Tampa Bay, fatta quasi tutta di canadesi, che beh, qua possiamo farci un'analisi sopra, no? Venendo alle nostre terre, una volta potevano anche vincere le Lombarde, ma erano piene di veneti, no? Sì, che l'MCG vuoto, la difesa che è diversa, i Western Bulldogs che fanno fatica a giocare la palla dai loro pali. I motivi tecnici sono tantissimi, però i casi di squadre storiche che restano fuori e di squadre di espansione che vanno su sono endemici oramai. Quindi credo che sarebbe tutto accaduto nonostante la pandemia e gli stadi vuoti. Poi l'analisi singola dovrebbe essere fatta squadra per squadra, ma il fenomeno in generale è questo. Se ti organizzi bene, ormai lo spettatore è disposto a sostenere anche una squadra che non è tradizionale di un posto.
E questo era Luca Tramontin, telecronista esperto di rugby. Una piccola pausa e torniamo subito dopo. Bentornati in diretta nel cuore della pagina sportiva con Massimiliano Gugole e Dario Castaldi. Ora passiamo al calcio, ma rimaniamo in tema di sport australiani, perché un mese fa si è concluso il campionato nazionale australiano, l'A-League, che è stata vinta per la prima volta nella sua storia dal Melbourne City. E dietro questo successo c'è anche una componente italiana, vero Dario?
Sì, più di una. Dicevamo che il coach Patrick Chisnorbo è di origine per metà italiana. Il club che ha vinto il campionato è nato ufficialmente 7 anni fa, quando lo stesso gruppo che detiene il pacchetto di maggioranza del Manchester City e del New York City ha prelevato anche le quote di maggioranza dell'allora Melbourne Heart, cambiandone il nome, i colori, i connotati e trasformando quella che era la seconda squadra della capitale del Victoria in una corazzata, non soltanto dal punto di vista economico. Dopo anni di successi con la squadra femminile, finalmente è arrivato anche il successo con la squadra maschile, che ha vinto sia la regular season sia la grand final. E nell'organigramma societario del Melbourne City c'è anche un italiano, Jacopo La Rocca, ex calciatore che ha vestito le maglie dei Wanderers e dell'Adelaide United e adesso allena le giovanili del City, e che nel giorno della finalissima è stato anche insignito di una specie di premio da parte della Federcalcio australiana per il suo ruolo nella storia del calcio down under. Gli abbiamo chiesto di raccontarci i risvolti di quel riconoscimento, ascoltiamolo.
La federazione ha voluto premiare i giocatori che si sono più distinti qui in Australia, che hanno fatto più presenze, che hanno vinto più trofei, e io ero uno di quelli. Quindi è stata una bella soddisfazione, perché poi c'era mia moglie, mia figlia, quindi è stato un bel riconoscimento.
Tua figlia, che ti ha visto praticamente vincere da calciatore, anche se probabilmente ha dei ricordi un po' sfumati di quel successo con l'Adelaide United, e adesso ti ha visto anche entrare in quella che è in fase embrionale la Hall of Fame del calcio australiano. Senti, il Melbourne City è finalmente riuscito a coronare questo sogno, raggiungere questo traguardo, mettiamolo in maniera un po' meno enfatica, dopo tanti anni e tanti investimenti. Che società è il Melbourne City? Come e perché è diversa dalle altre in cui tu hai militato come giocatore e da tutte le altre del panorama attuale calcistico in Australia?
Ah, penso di essere la persona giusta. Comunque ho girato diverse società e comunque il Melbourne City rispetto alle altre è un altro passo, perché ha diverse ambizioni e ha un appoggio diverso, perché comunque far parte del City Group, dove sai che hai Manchester City, New York City e poi hanno diverse altre squadre sia in Europa che in Asia, è completamente diverso da tutte le altre squadre qui in Australia. E quindi erano anni che speravano di poter vincere questi trofei, e comunque avevano allestito anche in precedenza squadre abbastanza forti e competitive, ma dall'anno scorso a quest'anno hanno fatto la differenza. Dall'esperienza dell'anno scorso della Grand Final persa a quest'anno, hanno dimostrato che comunque saranno una delle squadre che saranno ai vertici per i prossimi anni.
Come del resto, dal punto di vista strettamente tecnico, è confermato dal fatto che i ragazzi che hanno portato letteralmente la squadra sulle spalle nelle fasi finali sono due ragazzini, due attaccanti, hanno rispettivamente 19 e 21 anni.
No, è una bella soddisfazione, soprattutto per la società, per i ragazzi, soprattutto le famiglie, no? Vedere ragazzi così giovani che giocano alla Grand Final è comunque bello, sia per loro ma per il calcio australiano, che sanno che potranno contare anche, secondo me, anche a livello internazionale, perché due giocatori sono così giovani ma hanno dimostrato che ci possono stare tranquillamente a questi livelli, e adesso spetterà a loro continuare su questo andamento.
Che periodo sta vivendo il calcio australiano? Te lo chiedo perché durante quest'anno si è discusso molto della scarsa esposizione mediatica, dei problemi ovviamente legati anche al Covid, ma non solo, e che si traducevano in presenze sugli spalti piuttosto limitate, e quindi insomma tante società sono andate in difficoltà dal punto di vista economico, e più in generale si è parlato di una sorta di fine di luna di miele del calcio in Australia. Tu, che lo conosci benissimo questo ambiente, questo settore, e che lavori per la società più solida da questo punto di vista, che opinione ti sei fatto?
Niente, vabbè, questi anni sono stati un po' difficili per tutti, no? Ma soprattutto il fatto è che secondo me dovrebbero cercare di far venire dei giocatori con più nome, no? La presenza qui di Alino Diamanti è comunque importante, no? per la federazione, per i media, per tutto quello che gira intorno al calcio, ma se potessero comunque investire in più soldi per quanto riguarda anche con il salary cap, aumentare il salary cap e chiamare questo tipo di giocatori, potrebbero comunque aiutare un po' tutto, però la situazione non aiuta, e sperando di uscirne presto, se ci potessero essere questi cambiamenti forse sarebbe un aiuto in più.
Ovviamente è un circolo vizioso, cioè i diamanti con la D maiuscola non vengono in Australia perché in questo momento ci sono difficoltà logistiche, ma anche prospettive nel medio lungo periodo non particolarmente brillanti, e l'assenza di calciatori di richiamo fa sì che sia gli sponsor, sia i media, sia il pubblico stesso ovviamente siano meno attratti dallo spettacolo. Come si può interrompere, come si può spezzare questo circolo vizioso, come si può fare in modo che altri gruppi così economicamente solidi come quello del Melbourne City entrino nel calcio australiano?
È difficile, Dario, perché come ti dicevo la situazione non aiuta, ma un aumento del salary cap, la possibilità di avere non so, più anche squadre associate con club più blasonati in Europa potrebbe forse aiutare il tutto, ma secondo me noi i giocatori che giocano in Europa arrivati a una certa età, se hanno la possibilità di scegliere tra l'Australia o ad esempio gli Emirati o America, secondo me sono più proiettati verso gli altri due rispetto all'Australia, per via, no, della lontananza e per via anche delle restrizioni dei soldi, perché la verità è che comunque i giocatori a fine carriera è quello che ambiscono, no, ad avere gli ultimi soldi e a prendere più soldi possibili durante gli ultimi anni di carriera.
A firmare il cosiddetto ultimo grande contratto. Senti Jacopo, sì. In conclusione, che funzione può avere e che funzione pensi che avrà in tutto questo la nazionale australiana, considerando che la A-League di fatto è nata sull'onda lunga di quella bellissima cavalcata nel 2006 che si fermò proprio davanti al rigore di Francesco Totti nei minuti finali dell'ottavo di finale di Kaiserslautern, no? Con le grandi polemiche seguite al rigore che Fabio Grosso si fece assegnare. Ecco, quindi secondo te quanto una prestazione magari dei Socceroos ai prossimi mondiali potrebbe contribuire a rialimentare la passione attorno al calcio, e quante possibilità ci sono che effettivamente i Socceroos possano performare bene e quindi ottenere chissà quali traguardi in Qatar?
No, potrebbe comunque aiutare, no? Il fatto che se l'Australia dovesse fare bene potrebbe essere comunque un aiuto a tutto e a tutti, perché comunque i ragazzi guarderanno le partite, se i giocatori si dovessero distinguere, no, durante queste partite, potrebbe comunque essere un aiuto. Già il fatto della vittoria dell'Asian Cup quando c'è stato aveva comunque aiutato negli anni successivi, quindi dipende da come farà comunque la nazionale. In uno stage così non sarà facile, però sta tutto nelle loro possibilità.
Questo era Jacopo La Rocca, ex calciatore del Western Sydney Wanderers e dell'Adelaide United, adesso nei quadri tecnici del Melbourne City. Noi parleremo di calcio anche nella seconda ora di trasmissione, passando in rassegna le gare della Coppa Italia, le amichevoli precampionato delle squadre di Serie A, oltre ad occuparci di tennis perché ci sono un paio di notizie molto importanti. Ma adesso è tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione che si conclude qui, Massimiliano.
Esattamente, passiamo alla linea Domenico Gentile per il giornale radio, e con te, Dario, con i nostri ascoltatori ci risentiamo subito dopo, ancora per un po' di sport e per tanto altro ancora.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.